Shalom carissimi amici e benvenuti alla decima lezione del ciclo dei cinque livelli dell'anima. Oggi siamo il 12 di Tammuz, il 28 giugno, e il 12 di Tammuz è un giorno molto importante, poiché il Rebbe precedente aveva divulgato l'ebraismo in Russia ed era stato processato ed era stato accusato di tradimento nei confronti del regime sovietico ed era stato condannato a morte. Poco dopo è stata revocata questa sentenza ed è stata annullata proprio nel giorno di 12 di Tammuz. Per cui, da quel giorno in poi, tutti i Hasidim e tutti gli ebrei festeggiano il 12 di Tammuz come un giorno di grande salvezza. E come scrive il Rebbe precedente, il Rebbe Rayatz, in una lettera, che la salvezza del 12 di Tammuz non si riferisce solamente ai Hasidim, perché il Rebbe è la guida di tutti i Bene Israel. Il Rebbe è una Neshama Klalit, è una Neshama generica. Il Rebbe non pensa solamente ad avvicinare i suoi Hasidim, non si occupa solo dei suoi Hasidim, ma del mondo intero. Infatti il Rebbe manda messaggeri in tutto il mondo per avvicinare l'ebraismo, per risvegliare l'anima ebraica dovunque si trova. Ebbene, la salvezza del Rebbe è una salvezza generica di tutto Am Israel, per questo scrive nella lettera che non solo i Hasidim festeggiano il 12 di Tammuz, ma il mondo intero, gli ebrei in generale, hanno il diritto, hanno il dovere di festeggiare questa grande salvezza, da una pena di morte a una salvezza totale. E da lì il Rebbe Rayatz, il Rebbe precedente, è stato liberato, poi è uscito fuori dalla Russia, è andato in America e ha continuato per altri 10 anni il suo lavoro di diffusione dell'ebraismo e divulgazione della Torah. Quando sarebbe arrivato in America ha detto: America non è diversa. Coloro che pensano che l'America è diversa, nuovo paese, moderno, la prima cosa che ha detto: America is nicht anders. In Yiddish vuol dire l'America non è diversa. Anche qui in America dobbiamo ricordare che c'è Hashem, bisogna avere yeshivot, bisogna studiare la Torah, e tutto è basato sulle scuole, sullo studio della Torah. Anche se all'inizio diceva che America, in ebraico America si può leggere Am Rek, popolo vuoto, popolo falso, ovvero un posto dove c'è pochi valori, tutto si basa sui soldi. Però il Rebbe ha detto: anche qui in America abbiamo il dovere di ricordare la nostra identità, la nostra cultura, le nostre tradizioni. E Yaakov Avinu, quando è andato in Egitto, ha mandato suo figlio Yehuda per istituire dei centri di studio della Torah in modo di mantenere viva il focolare ebraico, l'anima, le tradizioni. E così gli ebrei in Egitto, grazie alle scuole che Yehuda aveva stabilito, sono riusciti a rimanere integri, compatti e uniti alle proprie tradizioni. E così il Rebbe precedente, da quando lui è uscito dalla prigione e poi è andato in America, ha istituito, stabilito grandi centri di studio, scuole ebraiche, e da lì sono partite le scuole in tutto il mondo. Noi sappiamo che quasi non c'è una città al mondo dove non c'è una scuola Chabad, dove non c'è un messaggero di Chabad. C'è una famosa barzelletta che dice che dovunque c'è la Coca-Cola c'è anche Chabad, e dove c'è Chabad c'è anche la Coca-Cola. Non c'è un posto al mondo dove Chabad non sia arrivato. Il nostro dovere è questo, è proprio quello di portare la parola di Hashem ovunque. In questa decima lezione arriviamo al nostro argomento. Dopo questa introduzione legata al 12 di Tammuz, noi parleremo di libertà, parleremo di Torah, come vi ho spiegato e ho scritto nelle email che vi ho anticipato oggi la lezione di stasera. Vi faccio anche un piccolo riepilogo delle prossime lezioni. Questa è la numero 10 e parleremo della Torah. Poi la numero 11, ovvero lunedì prossimo, parleremo di matrimonio, sempre legato a Matan Torah, perché Matan Torah ha diversi aspetti. Matan Torah che è Shavuot, Hashem ci ha dato la Torah, Hashem si è rivelato con la sua essenza, Hashem ci ha scelto, libero arbitrio, e poi Hashem si è sposato con noi. Tutti questi argomenti sono legati a Shavuot e Matan Torah. Siccome questo ciclo è nato tutto legato all'argomento di Shavuot, dell'essenza, di libero arbitrio, allora parleremo lunedì di matrimonio. Poi, siccome Matan Torah è stato anche il giorno che noi ci siamo convertiti, siamo diventati Am Israel, siamo diventati popolo, allora parleremo di popolo, di conversione, del significato del processo di conversione, perché bisogna fare determinate cose, il significato ovviamente spirituale, chassidico, profondo di questi argomenti. Poi il 9 di luglio avremo la 13ª lezione e parleremo del concetto dell'essenza. Parleremo i tre tipi di miracoli e il tipo di rivelazione dell'essenza che abbiamo accennato un po' nella 6ª e 7ª lezione, ma voglio dedicare una lezione solo su questo argomento. E il 12 probabilmente concluderemo questo ciclo con la 14ª lezione, facendo un riassunto generale e parlando di autosacrificio. Forse parleremo anche dell'ultimo Mamar del Rebbe e concluderemo con l'argomento di Mashiach, che è il riassunto di tutto quello che abbiamo studiato fino adesso. Praticamente con la lezione di oggi, che è la numero 10, avremo altre, oltre questa avremo 4 lezioni, con la lezione di oggi ne avremo in totale ancora 5, per concludere con un ciclo di 14 lezioni, tutte legate una con l'altra, e una, diciamo, come una, un palazzo di 14 piani, che ogni piano è legato al piano precedente. Dopo questa introduzione, passiamo all'argomento di stasera. Come abbiamo detto prima, Shavuot, Hashem ci ha dato la Torah. Poiché Shavuot è il matrimonio, come abbiamo detto prima, tra noi e Hashem, il libero arbitrio è la conversione, che a Israele diventano ebrei e Hashem ci sceglie come popolo, sicuramente tutti questi argomenti sono legati uno con l'altro, perché non è possibile che in una festa troviamo tanti punti che non sono legati fra di loro. In realtà noi abbiamo già visto il legame fra di loro, ma lo svilupperemo ancora di più. Oggi vogliamo capire cosa c'entra con tutto quello che abbiamo spiegato fino adesso il concetto più importante di Shavuot, ovvero Matan Torah, il dono della Torah, la promulgazione della Torah. Per capire tutto questo, dobbiamo, vi chiederò delle domande e dobbiamo anticipare dei punti e svilupperemo una Mishnah di Perkei Avot tra poco insieme, e questo ci farà capire molto bene il significato della Torah. Abbiamo detto fino adesso, nelle lezioni precedenti, che Shavuot si è rivelato il legame profondo che c'è tra noi e Hashem. Questo legame è un legame che è profondissimo nell'essenza dell'anima, un legame infinito, un legame che è al di sopra del legame tra due soci, che è al di sopra del legame tra padre e figlio, è un legame di libero arbitrio, un legame proprio incondizionabile. Abbiamo spiegato questo nell'ultima lezione, la numero 9. In questo legame qui, che funzione può avere la Torah? Se Hashem ci ha scelto come popolo sulla montagna di Sinai e ci ha dimostrato un legame così profondo che lui si è rivelato nella sua essenza, che è il livello più alto e incondizionato, e allora la scelta è stata proprio una scelta libera, perché l'essenza è il livello più alto che non ha nessuna condizione, che non ha nessun tipo di limite, Per quale ragione Hashem ci ha dato la Torah proprio nella festa di Shavuot? Lo studio della Torah è legato all'intelletto, alla logica. Per cui uno potrebbe chiedersi, cosa c'entra la logica, che è una cosa molto superficiale, vicina all'essenza dell'anima, in un contesto, in un ambito di Shavuot, che si parla dell'essenza dell'anima? In apparenza le due cose potrebbero essere anche distanti fra di loro. Per capire questi argomenti, oggi analizzeremo proprio la funzione della Torah e il legame che si crea tra noi e Hashem tramite la Torah. Due cose, due oggetti, due persone, che sono legate fra di loro nella loro essenza. Potrebbero essere l'anima con Hashem. Un'anima ebraica che si trova, che nasce in un corpo di un non ebreo. Questa è un'anima che ha un legame profondissimo con Hashem, però non sa di avere questo legame. Sicuramente quest'anima manifesterà delle sofferenze, delle malinconie, cercherà di trovare qualcosa che la può accontentare, ma non riuscirà a trovare il perché, finché non troverà ovviamente il cibo che sta cercando. Allora, come il corpo interpreterà queste esigenze dell'anima, questa malinconia che l'anima ha? Allora spesso il corpo la interpreterà come sto cercando qualcosa di più alto. Devo laurearmi all'università con massimo lode, non sono contenta di quello che sono, devo trovare qualcosa di migliore. Poi quando raggiunge questo obiettivo si rende conto che non era proprio quello che cercava, perché il corpo è lui che interpreta come lui pensa un'esigenza molto alta, molto forte, e pensa che il significato di questa esigenza, siccome il corpo non capisce cosa vuol dire Dio, ebraismo, le esigenze dell'anima, il corpo riceve una spinta, come un motore che lo spinge per cercare qualcosa di molto molto speciale, il corpo lo traduce secondo la sua lingua, secondo i suoi parametri, allora cerca qualcosa di particolare nella vita. Finita, ha raggiunto il primo obiettivo, dice no, questo non è quello che cercavo, allora sto cercando qualcos'altro, allora devo fare un master. Allora poi devo fare il master, no, non era questo quello che cercavo, e cerca qualcos'altro ancora di più, e poi dopo la carriera, e poi dopo correre, e correre non sa dove vuole arrivare, perché c'è una spinta interiore che viene da un'anima che ha bisogno di qualcosa di molto molto spirituale, molto alto. Il corpo non è in grado di decifrare questo messaggio, e lo traduce nel suo linguaggio, nel linguaggio del corpo. Cosa può essere una spinta, un'ambizione molto alta? Nel linguaggio del corpo è successo, carriera, diventare importanti, fama, soldi, sono tutte le cose legate fra di loro. E il corpo pensa che è questo quello che l'anima ha bisogno. Quando l'anima invece arriva a un certo punto e non riesce a accontentarsi, delle volte l'anima non riesce mai a trovare quello che veramente sta cercando, e tutta la vita la trascorre con affanno, con una ricerca che non trova mai. Arriva il giorno in cui l'anima studia la Torah, e inizia a trovare qualcosa che illumina la sua anima. Inizia a scoprire, dice, ma forse è questo quello che sto cercando. Qui possiamo vedere, possiamo notare che la Torah, che è qualcosa di intellettuale, riesce a accendere qualcosa come l'anima, che è qualcosa che è molto più alto dell'intelletto. Com'è possibile questo fatto? Questo concetto viene spiegato nella Hasidut e può essere anche paragonato a un padre e figlio. Quando ci sono due cose che sono legate nella loro essenza, che hanno un legame talmente profondo, c'è un vantaggio e c'è uno svantaggio, c'è un pro e un contro. Il vantaggio è che il legame è superiore a tutto e a tutti, è superiore a qualsiasi condizione, non conosce parametri, non conosce limiti. Ma lo svantaggio qual è? che il legame è talmente forte che uno può anche non sentire questo legame, non avercelo presente, chiaro, lucido, rivelato, e comunque essere legato, come il padre e il figlio, che sono legati fra di loro, anche quando il padre è lontano dal figlio e non lo vede e non gli parla, anzi non lo sopporta perché si comporta male, rimane il legame, perché quando un legame è così profondo non ha bisogno di essere rivelato, perché è dentro, è molto profondo. Ebbene, cari amici, due soci non potranno mai essere legati fra di loro se non andranno d'accordo. Se litigano fra di loro, continuano a litigare, scioglieranno la società. Due amici, se continuano a discutere ogni volta, dicono, non fa niente, tu fai la tua strada, io faccio la mia. Siamo, non è che dobbiamo per forza essere legati. Marito e moglie, se litigano, chassu shalom, non vuol dire che devono divorziare, anzi, vuol dire che devono cercare dentro di loro delle forze interiori per riuscire a comunicare e a capirsi e a sciogliere delle barriere, dei problemi che ognuno ha dentro di sé. Quando un padre e figlio litigano, non vuol dire che dicono, ah va bene, litighiamo, allora fa niente, non sono più padre e figlio. No, è un legame che non si può sciogliere, che non si può annullare. Allora, mentre i due soci devono per forza essere sincronizzati, legati fra di loro sempre, se no non c'è più legame fra di loro, i due amici anche, quando il legame viene dall'essenza, che sia padre e figlio, che è il livello più basso, come abbiamo spiegato la settimana scorsa, o che sia il livello più alto come quello di libero arbitrio, il legame ancora più alto, terzo tipo di legame, in entrambi i casi il legame non è vincolato dal fatto che i due si vedono, si parlano, si comunicano, siano sincronizzati, manifestano amore uno verso l'altro. No, possono essere lontani, non parlarsi, essere anche arrabbiati uno con l'altro, rimangono legati. E questo è un vantaggio, ma è anche uno svantaggio. Perché si potrebbe rischiare che due cose, due persone, due entità che sono legate nella loro essenza, potrebbero essere talmente lontani uno con l'altro, perché dicono, intanto io questo è mio figlio, dovunque lui andrà rimarrà mio figlio, il figlio è tanto mio padre, non ho bisogno di parlare con lui, tanto rimarrà sempre mio padre, e questo non va bene. Perché Hashem ci ha detto, attenzione, io sono legato a voi, voi siete legati a me nella mia essenza, ma non per questa ragione il nostro legame deve rimanere un legame profondo che rimane dentro e non è manifestato esteriormente, no. Io voglio che voi manifestate. Un padre che ama suo figlio dentro, ma non lo prende, non lo abbraccia, non lo bacia, non... questo non è un vero amore. Perché il vero amore non deve conoscere limiti. Per questo ci ha dato le mitzvot. Ci ha detto tramite le mitzvot, voi manifesterete questo amore che io ho verso di voi e voi avete verso di me. Voi dimostrerete che il legame che è così profondo non rimane nascosto dentro di voi come quei legami che vengono dall'essenza che possono rimanere sommersi, no, vengono fuori, sono vivi come un padre e figlio che oltre ad essere legati profondamente, che hanno il vantaggio del legame profondo, non hanno lo svantaggio che potrebbe avere questo tipo di legame, che è un legame così profondo che non ha bisogno di essere manifestato, no, non ce l'hanno questo svantaggio. In ogni cosa, in ogni legame c'è un vantaggio e c'è uno svantaggio, e ognuno deve capire il pro e il contro in ogni cosa e deve cercare di ottimizzare e risolvere, evitare di avere lo svantaggio che un certo tipo di legame potrebbe avere. A questo punto la Torah viene e ci accende la nostra anima. La Torah viene e rivela dentro la nostra anima che il legame che abbiamo con Hashem non deve essere un legame nascosto, un legame talmente profondo che non deve sentirci, no. La Torah viene e ci dà luce, ci illumina la nostra vita. Fa in modo che questo legame sia vivo, sia attivo, sia con fervore. Questo è il livello più basso che ha la Torah. C'è un altro livello più alto, forse ne parleremo in un'altra lezione. E vi do un esempio per spiegare questo concetto. Come dice lo Zohar, ci sono tre cose che sono legate fra di loro. Ci sono tre nodi che legano tre cose molto importanti che sono legate nella loro essenza. Israele è legata alla Torah e la Torah è legata ad Hashem. Questi tre concetti sono legati nella loro essenza profonda fra di loro. Quando Israele studia la Torah lega Israele ad HaKadosh Baruch Hu. Chiede la Hasidut, se è così, come mai c'è scritto tre nodi legano tre cose? Doveva dire, lo Zohar, due nodi legano le tre cose, perché passano due nodi per legare Israele con la Torah, un nodo, e la Torah con Hashem, un altro nodo. Perché c'è scritto tre nodi? Perché in realtà c'è un nodo diretto che lega Israele con Hashem, molto più alto del legame che c'è tramite la Torah. Solo che questo legame, come vi dicevo prima, potrebbe essere nascosto. Talmente profondo, potrebbe uno non sentirlo neanche. Viene la Torah e accende la nostra Neshama. Accende e dà vitalità alla nostra Neshama. La Neshama automaticamente si lega ad Hashem tramite la Torah, tramite l'intelletto. Che l'intelletto è limitato, però ci aiuta a risvegliare la Neshama, a far capire alla Neshama che c'è un legame vivo con Hashem. Quando si sveglia questo tipo di legame, la Neshama si rende conto che il suo legame con Hashem è molto più alto e molto più diretto del legame che potrebbe avere tramite lo studio della Torah, tramite l'intelletto. L'intelletto è grandissimo, importantissimo, ma quando la Torah ha rivelato questo legame alla Neshama, la Neshama si rende conto che in realtà l'intelletto sì, l'ha acceso la Neshama, ma la Neshama non ha più bisogno dell'intelletto che in fin dei conti limita la Neshama nel legame che ha con Hashem. In quel momento la Neshama potrebbe aver detto di sé, riesce a trovare il suo legame profondo che è molto superiore allo studio della Torah, al legame che potrebbe avere tramite lo studio della Torah. E questo dice lo Zohar. Ci sono tre nodi che legano le tre cose. Israele con la Torah un nodo, la Torah con Hashem un altro nodo. Tramite la Torah Israele vengono legati ad Hashem. Ma dopo che si è rivelato questo nodo che c'è tra Hashem e la Torah e Israele si rendono conto e si rendono consci che loro sono legati ad Hashem, lì viene in gioco il terzo nodo, il nodo che lega direttamente Israele con Hashem, che non è più tramite solo tramite la Torah, ma è diretto. Ma se non ci fosse stata la Torah, allora Chas v'Shalom, quel nodo diretto talmente profondo e interiore nell'essenza, ci sarebbe stato il rischio che non si sarebbe mai sentito, non si sarebbe mai visto, mai notato. È talmente profondo. Allora prima c'è bisogno di accendere il legame tramite l'intelletto. E allora si risveglia l'anima. Quando si risveglia l'anima, automaticamente l'anima accende la Neshama, e quando la Neshama è accesa inizia a comunicare direttamente con la Neshama di Hashem, con la sua essenza che è Hashem. Quando Hashem ci ha dato la Torah sulla montagna di Sinai, ci ha scelto come popolo, ci ha detto: guardate, in questo giorno Shavuot, il 6 di Sivan dell'anno 2448, io vi scelgo come mio popolo e mi leggo con voi nella mia essenza e nella vostra essenza. Attenzione però, questo tipo di legame potrebbe essere talmente forte e nascosto che voi mai potrete neanche essere consci di questo legame. E allora sapete cosa? Vi do la Torah in questo giorno, Shavuot, in modo che questo legame che c'è tra me e voi venga alimentato, venga vitalizzato, venga rivelato tramite la Torah. E solo dopo che voi avete acceso la vostra Neshama tramite la Torah, potrete arrivare a vedere, a rivelare il legame che c'è nella mia essenza con la vostra essenza. Il legame diretto che c'è tra Hashem e Bnei Israel, il legame del libero arbitrio, come abbiamo spiegato nella lezione precedente. A questo punto, io vorrei completare questo sviluppo parlando e paragonando questo argomento, sviluppandolo negli altri due argomenti legati a Shavuot: l'argomento della conversione e l'argomento del matrimonio. Ebbene, cari amici, come vi ho detto prima nell'esempio, adesso, nell'introduzione che vi ho fatto a questo argomento, adesso vedremo che funzione ha la Torah a livello di conversione e che funzione potrebbe avere la Torah a livello di matrimonio. il matrimonio tra gli uomini, uomo e donna, cioè terrestre, il matrimonio tra noi e Hashem, come abbiamo spiegato fino adesso. Parliamo della conversione. Abbiamo dato prima un esempio, un'anima ebraica, si trova in un corpo non ebraico, cerca un'identità, cerca qualcosa che la può accontentare. Quando l'anima arriva e cerca qualcosa di molto spirituale e non riesce a trovarlo, il corpo, abbiamo detto prima, che traduce nel suo linguaggio questa esigenza. Arriva un bel giorno e la persona, ovvero l'anima e il corpo, incontrano qualcosa di Torah, qualcosa di intellettuale. Questo studio intellettuale è molto più basso del legame che l'anima potrebbe avere con Hashem. Ma quel legame che c'è nell'anima è talmente profondo che potrebbe rischiare di non venire mai fuori. Allora una persona, un'anima ebraica, inizia a cercare la sua identità con lo studio, con l'intelletto, con la Torah, inizia a studiare la Torah e inizia a svegliare la sua Neshama. Inizia ad accendere come un fuoco che viene acceso. Perché la Torah ha un legame con Hashem vivo. Siccome la Torah è un'essenza di Hashem, siccome la Torah non può nascondere il suo legame con Hashem, quando uno studia la Torah, automaticamente risveglia dentro di sé il legame che ha con Hashem. Perché la Torah è paragonata al fuoco che arde sempre. C'è scritto che la Torah non può diventare impura, perché il fuoco non può diventare impuro. La Torah è sempre legata ad Hashem. La Chokhmah di Hashem non può nascondersi la presenza di Hashem dentro la Torah. Perché la Torah non è altro che l'espressione della sua saggezza, della sua Chokhmah. Quando uno studia la Torah, automaticamente accende una fiamma. Quando viene accesa questa fiamma, l'anima inizia a bruciare. L'anima inizia a accendersi. L'anima inizia a capire che c'è qualcosa che lei ha cercato per tanti anni, che non è mai riuscita a interpretare, mai riuscita a capire, e inizia a capire che forse quello che lei ha cercato per tutto questo tempo, mentre cercava prima la carriera, prima cercava, vedeva gli amici, dice no, questi amici non mi vanno bene, sono troppo superficiali, poi andava a cercare qualcos'altro, e poi andava a divertirsi, forse io sto cercando un grande divertimento, no, non è il divertimento, poi cercavo questa grande carriera, no, poi cercavo forse successo nello sport, e poi forse cercavo successo nella studio, e poi nel lavoro, e poi qui e poi lì, a un certo punto si rende conto, dice ah, io stavo cercando questo forse. Quando la Torah ha la forza di accendere e di illuminare anche qualcosa che è molto profondo, che non si accenderebbe da solo, come l'anima, che non si accenderebbe mai se non ci fosse la Torah. Praticamente la Torah è paragonabile a come un in inglese dice lamplighter. C'era una volta delle persone che avevano come mestiere, non c'erano nella strada, non c'erano i lamponi, allora c'erano quelle persone che andavano in giro a accendere nella strada, accendevano dei fuochi, e questo era un mestiere, si chiama lamplighter. Allora il Rebbe dice che il lavoro di un Hasid è quello di andare a accendere le anime. Il lavoro del Hasid non è quello di andare a fare carriera, non è quello di lavorare, è quello che va di accendere i lampioni. Grazie Edoardo. Bravo. Come mi dice qua, Vita, lampionaio. Ecco. C'era una volta un mestiere del genere che si chiama il lampionaio, quello che va a accendere in giro i lampioni. Ebbene, la Torah potrebbe essere paragonabile. Come un Hasid viene chiamato un lampionario, lui deve andare a accendere le anime che sono nascoste, che sono dentro, che hanno bisogno di un qualcosa, qualcuno che le tira fuori. Questa è la funzione di un Hasid, e questo è quello che il Rebbe ci ha istruito, ci ha detto che è il lavoro più importante che dobbiamo fare nella vita. Ebbene, il lampionaio, la Torah potrebbe essere anche un concetto simile al lampionaio. La Torah è quella che va a accendere le anime, perché le anime sono troppo profondamente nascoste e legate ad Hashem. E per svegliare questo legame ci bisogna della Torah. Perché? Perché la Torah è fuoco, è viva. La Torah ha un legame con Hashem, non come la Neshama ce l'ha con Hashem, che è un legame molto più alto. la Torah un legame, se fosse avuto, se la Torah avesse avuto un legame di padre e figlio, allora la Torah avrebbe potuto essere legata con Hashem senza che questo legame fosse vivo, invece no. Il legame che c'è nella la Torah con Hashem è un legame vivo. Veramente il legame che c'è tra la Torah e Hashem è di due livelli. C'è un legame superficiale che è vivo, che è acceso sembra, e c'è un legame nell'essenza. Ebbene, siccome la Torah non può nascondere il suo legame superficiale vivo, perché è l'espressione della saggezza di Hashem, tutti quelli che studiano la Torah automaticamente danno vita alla loro anima, accendono la loro anima. Diventano, la Torah diventa come un lampionaio che accende la loro anima, e dopo di ciò l'anima si rende conto che il suo legame con Hashem è molto più alto di quello che potrebbe avere tramite la Torah. Quando un'anima, ad esempio, non ebraica, cioè un'anima ebraica in un corpo non ebraico, inizia a studiare la Torah, questo aiuta a risvegliare, ad accendere un qualcosa che c'è dentro l'anima profondamente. Quando questo viene acceso, l'anima inizia a bruciare, inizia a risvegliarsi un legame profondissimo nell'anima che è anche superiore al legame che si è acceso tramite lo studio della Torah, perché la Torah è intellettuale. E l'intelletto non potrà mai portare l'uomo a dare la propria vita a qualcos'altro, perché l'intelletto dice: io mi lego a qualcun altro, però prima vengo io, poi viene l'altro. Io non darò mai me stesso per qualcun altro. Com'è possibile che dopo che uno ha studiato la Torah e ha acceso la propria Neshama e ha risvegliato questo fervore che c'è dentro l'anima, decide di dare la propria, decide di convertirsi, diventare ebreo e di essere pronto anche a sacrificare la propria vita per Hashem? Perché? Perché quando viene accesa la Neshama, si risveglia il legame che c'è nella Neshama, nella sua essenza di per sé, ancora prima del legame che si è svegliato tramite la Torah, che è molto più profondo e molto più alto, che è un legame che trascende anche la logica, l'intelletto, il volere. È un legame che c'è nell'essenza, è un legame che non ha limiti, è un legame che ti dice che se c'è bisogno di dare la propria vita per Hashem, anche a costo di dare la vita, viene prima Hashem della propria vita. Questo è il terzo nodo che si risveglia quando la Torah ha acceso la Neshama, si risveglia il nodo diretto, l'essenza che c'è nell'anima che è legata all'essenza di Hashem. E questo vale anche questo discorso quando una persona, quando un ebreo studia la Torah, un ebreo soprassimilato, lontano, studia la Torah. E lui, studiando la Torah, accende la propria Neshama. Quando lui accende la Neshama, lui sveglia il legame che ha con Hashem, che è molto più alto del legame che aveva tramite lo studio della Torah. Si accorge che il suo legame è infinito con Hashem. Però talmente era infinito, altrettanto è profondo. Perché più un legame è grosso, è infinito, e più è nascosto, più in profondità. E più rischia di non farsi sentire, di farsi vedere. Allora la Torah ha la funzione di accendere questo legame. Ma quando l'ha acceso, la Neshama trova il legame che è molto più alto di quello che ha avuto prima tramite lo studio della Torah. E questo discorso si applica anche tra marito e moglie. Il legame che c'è tra marito e moglie, cioè un legame molto profondo, è un legame che è tremendamente profondo, che magari si rischia anche di sottovalutare. Come un padre e figlio, dice: oh, siamo legati, ma fa niente, anche se non ci sentiamo, non ci vediamo. Questo non va bene, perché nel legame che c'è tra due coniugi non è sufficiente che il legame sia profondissimo, ma questo legame deve essere vivo, e vitalizzare questo legame è tramite lo studio, tramite l'intelletto, tramite il dialogo, tramite i sentimenti, tramite un regalino, tramite il fisico, il legame che c'è tra fisico che c'è tra i due coniugi, questo rende vivo il legame profondo che c'è. Una volta una persona che sarebbe, io ho problemi di Shalom Bayit con mia moglie, vorrei un consiglio, come posso migliorarli? Rebbe gli disse: tu quando arrivi a casa cosa fai? Dice, iniziamo a leggere il giornale, che non ho avuto un momento durante la giornata, corso come un pazzo, ho lavorato per mantenere la famiglia. Rebbe gli dice, se vuoi migliorare il tuo shalom bayit, la tua pace con la tua moglie, quando arrivi a casa, togliti la giacca, alza le maniche e inizia a lavare i piatti. Ti assicuro che il tuo shalom bayit sarà molto migliore. Molte persone cercano filosofie, psicologi, e qua come migliorare rapporti di famiglia, consulenti matrimoniali. Rebbe dice, può migliorare il rapporto di famiglia? Alza le maniche, dimostra che sei vicino, che sei aiuti. Delle volte un'azione, delle volte un sentimento, delle volte una comunicazione, uno studio, questo serve, è fondamentale. Uno potrebbe dire, ma se c'è un legame tra le anime, che cosa cambia se gli fa un complimento, se gli fa un regalo, se gli comunica? Tanto sono cose talmente superficiali che non toccano l'essenza dell'anima. Attenzione, Hashem dice, io con voi sono legato nell'essenza, ma se il legame rimane nell'essenza, rimane morto, rimane profondo e non si sente, non si vede. Un legame del genere, un matrimonio del genere, è un matrimonio che non può avere successo. Perché quando il legame è profondissimo, ma non è vivo, e le persone non vivono in base al legame che c'è nell'anima perché è nascosto, è profondissimo, e rischiano di non sentirlo neanche, cosa succede? Succede che quando non è vivo questo legame, il marito guarda altre donne, la donna guarda altri uomini, chas v'shalom, e non c'è pace fra di loro, non c'è unione fra di loro. Allora, non bisogna dimenticare il valore che potrebbe avere anche un sentimento, un intelletto, un'azione fisica, una buona parola. Come avrebbe detto, se tu lavi i piatti, è un'azione fisica. Ma davanti a un legame che c'è nell'anima, che cosa può comportare lavare i piatti? Niente. Però, la verità non è così. Perché il legame che c'è nell'anima potrebbe essere talmente profondo che rischia di essere mai non sentito. E come abbiamo appena spiegato, qualcosa che non è sentito rischia di direzionare il cervello verso altri posti, rischia di allontanare due persone. E due persone che sono legate nella loro anima, però non si parlano, non si comunicano, non c'è sentimento fra di loro, non hanno futuro di matrimonio. E questo ci dice la Torah, che il vantaggio del matrimonio ebraico, a differenza degli altri matrimoni nel mondo, che cos'è? Nel mondo il matrimonio si basa solamente sul fisico, oppure al massimo sul sentimento, o a dir tanto sull'intelletto, che c'è comunicazione intellettuale, che fa di loro, cioè. Il concetto di anima non esiste. Viene la Torah e dice no. La base del matrimonio che cos'è? Un legame che c'è nell'anima, un legame che c'è negli obiettivi della vita, un legame che c'è nella spiritualità che c'è fra le due persone. Per cui il legame è molto più profondo. L'errore che uno potrebbe pensare è che sia sufficiente il legame che c'è tra le anime. E qui dice la Torah, attenzione, è sbagliato. Ci sono tantissime halachot che parlano di come due persone, due coniugi devono vivere la loro vita coniugale, la loro vita intima. Ci sono tantissime halachot di come devono essere molto sentimentali fra di loro. Ci sono delle regole che caratterizzano molto particolari. Ad esempio, due coniugi che hanno così un'unione, una cosa coppia in maniera molto fredda, secondo l'halachà, è severamente vietato. Un marito non può copiarsi a sua moglie se lui è ubriaco, ad esempio. Se lui è nervoso, se lui è triste, se i due hanno litigato, se uno dei due è addormentato, ci sono tutta una serie di regole. Uno dice, che cosa cambia? Tanto l'unione tra i due coniugi è un atto spirituale, è un'unione di anime, perché c'è scritto nello Zohar, quando i due coniugi si uniscono, allora c'è un'unione spirituale tra Chokmah e Binah, che rappresenta il marito, rappresenta Chokmah, la donna Binah, un'unione spirituale che crea emanazioni nei livelli spirituali, una cosa altissima secondo lo Zohar, come spiegheremo appunto nella lezione prossima. E allora Uno potrebbe dirsi, che cosa cambia se ci sono delle condizioni particolari, se i due devono essere svegli, non addormentati, se hanno litigato, se sono ubriachi? L'Allah dice, no, 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 attenzione, un'unione che di anime, che però non viene accompagnato con dei sentimenti, rischia di danneggiare anche l'unione dell'anima può essere danneggiata. Perché noi, così come quando Hashem ha creato il mondo, ha risvegliato nella sua essenza il piacere di avere un mondo materiale. Ha voluto una dimora nei mondi inferiori. Bene, prima ha avuto piacere, come un re che ha piacere che un colomba, un uccello viaggiatore gli dà una lode. Prima c'era il piacere. Dal piacere Hashem ha creato il volere. E lì abbiamo il livello, secondo livello di Keter. Il livello di Atik è il piacere, il livello di Arich è il volere. Il Hasidut viene chiamato Pnimiuta Keter, il livello profondo di Keter, e c'è Chitsoniuta Keter, il livello esteriore di Keter. Dal volere è nata la volontà, Hashem ha razionalizzato questo desiderio e questo piacere. Dall'intelletto, da questa ragione Hashem ha creato dei sentimenti, i famosi sette midot, fino ad arrivare al livello di Malchut e la realizzazione dei mondi inferiori. Perché Hashem ha creato il mondo in questa maniera? Perché Hashem ha voluto che ci fosse gradualità nella creazione del mondo, come abbiamo spiegato nella lezione precedente. Hashem ha voluto che ci sia uno sviluppo di livello dopo livello, che ci sia una logica. Ebbene, per questa ragione, anche noi, nel legame che c'è tra noi, ad esempio tra un marito e moglie, uno non può dire, io ho piacere, io ho un legame nell'anima, nell'essenza, siamo legati, basta, fa niente. Non faccio regali, non faccio complimenti, mi accoppio a mia moglie anche quando sono triste, quando non ho entusiasmo, quando lei è addormentata, chasve shalom, oppure siamo ubriachi che non pensiamo all'unione spirituale, ma pensiamo solo al fisico. No, 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 dice la Halakha, attenzione, tutte queste cose non vanno bene, perché? Perché l'unione deve essere un'unione spirituale molto alta, molto elevata. E così come quando Hashem ha creato il mondo, prima ha avuto il piacere, poi il volere, poi l'intelletto, il sentimento, fino all'azione fisica, uno per avere un'unione completa e solida deve riuscire a ampliare questa unione che c'è profondissima nell'anima, anche a livello di volere, anche a livello intellettuale, sentimentale, fino a livello fisico, di alzare le maniche e di pulire i piatti. E non di restare lì a leggere il giornale quando arriva a casa, essere servito e reverito come se fosse un pascià. Questo è sbagliato, questo approccio. E questo ce l'ha insegnato Hashem nella creazione del mondo, ha voluto che il legame che abbiamo con lui sia su tutti i livelli. Si è sviluppato e sviluppato. Un palazzo che ha una colonna non può stare in piedi. Se ne ha due è meglio, ma non può comunque. Se ne ha tre è meglio ancora. Ma se ne ha quattro o cinque colonne, allora è un palazzo stabile. Per questa ragione Hashem ha voluto che ci fosse il piacere, l'unione nell'essenza, l'unione nel volere, l'unione nell'intelletto, nel sentimento e nell'azione. Tutte queste cose insieme completano e fanno sì che il matrimonio ebraico diventi un matrimonio completamente forte, solido e rigido. Statistiche di grandi studiosi universitari hanno analizzato e hanno dedotto che il matrimonio ebraico è un matrimonio che ha grande successo. Hanno capito che nei divorzi che ci sono nel mondo, l'80% in proporzione ai matrimoni ovviamente, sono divorzi che sono fuori nell'ambito ebraico. Invece nell'ambito ebraico i divorzi sono molto, 20%, molto irrisorio. Poi hanno analizzato, hanno detto, ah, come mai i divorzi nell'ambito ebraico? Vediamo un attimo di analizzare. Hanno scoperto che nell'ambito ebraico l'80-90% dei divorzi, di quel 20% di percentuale a livello massa, si trova negli ambiti degli ebrei non religiosi. Quelli religiosi? Quelli più fanatici che si pensa che il loro matrimonio sia combinato, sia superficiale? Ebbene, quelli sono i matrimoni che hanno più grande successo di tutti i matrimoni ebraici, di tutti i matrimoni che sono nel mondo. Si sono chiesti il perché, come mai? E sono arrivati a dedurre, a vedere come le leggi della Torah Mishpachah, della Nidah, aiutano a consolidare il matrimonio, come nell'ambito ebraico il matrimonio si basa su tanti pilastri, su tanti punti. E prima di tutto, invece di partire dal fisico, dal livello più basso, per salire piano piano, parte dal livello più alto per scendere piano piano anche nei livelli. Però bisogna capire che questo sviluppo non deve rimanere a livello astratto solamente nelle sette dell'anima, ma deve andare giù tutti i livelli. E questa è la differenza. Se uno parte dalle fondamenta e arriva fino in basso, o se parte dal basso fino ad arrivare alla fondamenta. Sapete che cos'è la differenza? La differenza è uno che costruisce un palazzo facendo i muri, poi facendo le pareti non portanti, poi fa le pareti portanti e poi per ultimo fa le fondamenta, fa i pilastri. Un palazzo del genere non dura molto. Invece la differenza del matrimonio ebraico è che prima si parte dall'essenza, dai pilastri centrali, dal legame che potrebbe esserci nell'anima profondo, e poi questo legame va esteso anche a livello di volere, intelletto, sentimento fino all'azione. Quando uno parte e fa prima i pilastri centrali del palazzo, le fondamenta, e poi fa i muri portanti, e poi fa il resto, allora c'è un ordine graduale logico che fa sì che questo palazzo, ecco perché il matrimonio viene paragonato a un palazzo, fa sì che questo palazzo è un palazzo solido, un palazzo che ha continuità. Ecco perché le statistiche parlano chiaro del valore del matrimonio ebraico e in particolare quello religioso, è stabilissimo e fortissimo perché questo dà una sicurezza. E quanto nel mondo queste ricerche hanno cercato di analizzare questo argomento, hanno detto vogliamo anche noi migliorare il matrimonio nel mondo, vogliamo cercare di abbassare la percentuale di divorzi. Hanno detto perché non facciamo anche la stessa cosa, facciamo così, facciamo lo stacco tra marito e moglie, come dice la Torah, che se sono sempre uniti allora non c'è un vero unione, l'unione che è sempre continuativa allora è solo fisico, non c'è mai momenti di riflessione, di elevare di questo tipo di unione tra i due, perché c'è sempre fisico. Invece quando i due coniugi sono per forza staccati fra di loro durante il periodo del ciclo della donna, automaticamente loro non hanno nessun tipo di contatto fisico, allora hanno al momento la possibilità di sviluppare un legame più profondo. Allora si sono detti loro, ma un attimo, facciamo anche noi? Una settimana al mese i due coniugi si staccano fra di loro, non hanno legame, contatto fisico, vediamo che questo matrimonio se avrà successo. Sapete cosa è successo alla fine? Ebbene ve lo dico io. È successo esattamente quello che è successo a quelle persone che sono alcolizzate, che hanno il vizio di fumare, che hanno il vizio di prendere la droga, ad esempio, che si sono detto un giorno, d'oggi in poi non prendiamo più droga, d'ora in poi non beviamo più alcol, non fumiamo più. Cosa succede? Quando ti capita la sigaretta davanti e te la vedi lì davanti e ti ricordi il piacere del fumo o il piacere dell'alcol, non riesci a controllare te stesso. La prende la fumo e dice, va bene, siccome la decisione di non fumare è nata da me, bene, io sono quello che mi sono vietato, io posso anche permettermi, perché sono sempre io. La differenza di Bene Israel è che lo stacco che si deve creare tra marito e moglie è uno stacco che è superiore, che viene dalla Torah, che è qualcosa che non nasce da noi, ma nasce da sopra di noi, automaticamente è un qualcosa che noi non possiamo decidere, modificare, non è una cosa che noi abbiamo deciso che noi, ma quando gli uomini sono loro a decidere, noi decidiamo di non fumare, noi decidiamo di creare un ostacolo, noi abbiamo deciso, però è più forte di noi, il fisico, e non riusciamo mai a arrivare a sviluppare di qualcosa di superiore, e rimaniamo sempre sul mondo del fisico perché decidiamo, non facciamo contatto fisico, poi dopo cadiamo, perché viviamo in un mondo materiale in un mondo dove domina il fisico, e quando non c'è una forza superiore a noi che ci impone, ci obbliga, non riusciamo a staccarci, a allontanarci dal fisico. Se una persona vuole smettere di fumare, non può essere lui a decidere di smettere di fumare, perché se lui lo decide, lui può decidere di no. Oppure non deve essere lui, deve trovarsi in un ambiente di tossicodipendenti, nel caso della droga, dove lì ti educano, deve avere qualcuno di superiore a lui, perché lui da solo non riuscirà, non è in grado di uscirne fuori. Come dice il Talmud, colui che si trova in prigione non è in grado di slegarsi, di uscire fuori dalla prigione. Chi ha le mani legate non può slegarsi da solo, ci vuole qualcun altro che le slega. La forza della Torah è che è una forza superiore a noi, che ci può imporre di dettare delle regole nella vita, delle regole che noi ne abbiamo bisogno e sappiamo di averne bisogno, ma se siamo noi a decidere queste regole non riusciremo mai a imporle, a metterle in pratica, e scriveremo sempre di ah, ma fa niente, ma sì, ma cosa vuoi, una sigaretta, un goccio di alcol, un po' di droga, un po' di hashish, un po' di qua, fa niente al fisico, ma meglio staccare il fisico, ma fa niente, sai, se ti... Quando viene la Torah, ti pone delle regole, automaticamente acquisiamo una forza superiore, un qualcosa che ci viene imposto dall'alto, e questa è la grandezza della Torah, che l'uomo ha bisogno di una forza superiore a lui per poter correggere la sua vita, avere una vita corretta. Bene, questi ultimi punti che abbiamo spiegato siamo un po' usciti fuori dall'argomento, però l'importante è che noi voglio ricordare che sia a livello di anima, tra noi Hashem, sia a livello un'anima che ritorna verso Hashem, sia a livello di anime che si uniscono di due coniugi, in tutte queste unioni di anime dobbiamo sempre ricordare che c'è un rischio molto grande, un pericolo che le due anime non si incontreranno mai, perché sono talmente profondo il legame che rischia che il legame di anime non si incontra mai. Ecco perché è fondamentale l'intelletto, il sentimento, tutte queste cose riescono a risvegliare l'anima, e quando l'anima è sveglia inizia a parlare, a comunicare, inizia a avvicinarsi ad Hashem. Ecco perché una persona quando vede la Torah inizia a accendere la sua anima, inizia a capire che c'è qualcosa di profondo, e lì risveglia il suo legame che ha con Hashem, che è molto più alto del legame che ha avuto tramite lo studio della Torah. Per cui noi impariamo che è importantissimo il legame tra le anime, tra noi e Hashem, tra un'anima ebraica che si trova in un corpo di un goy che ha bisogno di tornare, tra due coniugi, tutti questi legami tra padre e figlio. Però c'è anche uno svantaggio, e questo svantaggio bisogna curarlo, bisogna togliere questo rischio che questo legame rimanga solo astratto, lontano, e non sia vivo. Per questa ragione Hashem, Shavuot, quando ci ha rivelato il suo legame con noi, che è a livello di libero arbitrio, e noi ci siamo convertiti, siamo diventati il suo popolo, come spiegheremo in futuro, in quel momento Hashem ci ha dato la Torah e ci ha detto: attenzione, questo legame ha un grave rischio, che può essere rimanere talmente nascosto e profondo che non rimanga vivo. E due coniugi che non hanno un legame vivo, cosa succede? Il marito va da un'altra parte, va a fare le vacanze da questa parte, poi si trova un amante a casa di Shalom, e quella dall'altra parte di qua, si guardano di là, e quando non c'è vivo quel legame, questo è molto pericoloso. Uno dice: ma c'è nell'anima profondissimo. Dice: è vero, ma noi durante il giorno, quando ci alziamo la mattina, iniziamo a ragionare con il nostro cervello, poi iniziamo a ragionare con i nostri sentimenti, il legame nell'anima è profondissimo, ma non lo sentiamo durante così tanto tutto il giorno. Per questo abbiamo bisogno di estendere il nostro legame a livelli, a tutti i livelli. E così il nostro legame con Hashem si rivela tramite la Torah, e la nostra anima si rivela tramite la Torah, e le due coniugi, come il matrimonio, si rivela tramite i sentimenti. Ecco perché dice la Torah che non basta il legame fisico, bisogna accendere i sentimenti, bisogna accendere l'intelletto, bisogna accendere il volere, l'essenza dell'anima. Allora un matrimonio vivo è un matrimonio che ha successo. Il nostro matrimonio di Hashem, che è successo il giorno di Matan Torah, sarà vivo quando noi lo accenderemo tramite lo studio della Torah. Per questo dice la Halakha: ognuno ha il dovere di studiare la Torah ogni giorno, perché sennò rischia di dimenticare, che questo legame rimanga nascosto e si addormenta. Dobbiamo vitalizzare questo legame tramite lo studio della Torah. E solo quando noi studieremo la Torah, saremo uniti alla Torah, noi saremo veramente liberi. Questo argomento lo approfondiremo nella prossima lezione. Purtroppo io mi sono lasciato un po' prendere da questo argomento che ho sviluppato, perché ho voluto spiegarlo bene, e non sono riuscito a entrare nel punto più importante della lezione, per cui prossima lezione parleremo di questo argomento che ho voluto sviluppare stasera, e tutti gli argomenti che vi ho detto prima verranno spostati di una lezione più in là. Shalom a tutti e arrivederci a lunedì alle 9:45 sempre su Paltò. Shalom, shalom.